per una riflessione a 5 minuti.
Effettivamente neanche i più bravi gesuiti riescono in 5 minuti a fare una preghiera densa. Quindi non è stato uno sbaglio, era stata una proposta non del tutto calibrata. Questa sera, visto che molti di voi hanno trovato una certa difficoltà per questo, pensavamo che dopo gli spunti che vi saranno dati dal padre Giuseppe, avrete qui una ventina di minuti di silenzio con un poco di musica di sottofondo, in maniera tale che nella misura del possibile possiate incominciare a pregare sui testi qui. Va bene, vediamo un po' come va. Navighiamo un po' a vista perché non sappiamo bene come calibrare le cose. Però speriamo che, soprattutto con l'aiuto del foglio che vi è stato distribuito, possiate recuperare qualche stimolo alla vostra preghiera in casa. Sarebbe l'ideale che nei prossimi 15 giorni ciascuno di voi, nella misura del possibile, ritagliasse un piccolo tempo, alcuni minuti durante la giornata, forse un fine settimana, per ritornare su queste cose. La seconda cosa che vi voglio dire, che è molto importante e che corrisponde anche a uno stile proprio di Sant'Ignazio di Loyola, che noi siamo quasi obbligati a citare almeno una volta al giorno, ma che comunque, come sapete, è il fondatore della Compagnia di Gesù. Vi vengono proposti moltissimi testi, non li dovete leggere tutti, se no diventa una specie di bulimia che non è sana. Allora, Sant'Ignazio dice: dei vari testi proposti, fermatevi su quello che suscita in modo particolare la vostra attenzione, o perché ci trovate un gusto particolare, o perché trovate una difficoltà. Allora, su quello vi fermate un pochino di più. Di tutti i testi proposti, scegliete quindi qualcuno di questi testi. Ne proponiamo parecchi perché, essendo numerosi, è probabile che siano diverse le esigenze. Immaginate che padre Giuseppe questa sera, la volta scorsa io e poi altri, siamo un po' i camerieri. Se voi andate al ristorante e chiedete al cameriere che cosa c'è come primo piatto, il cameriere vi illustra una serie di piatti. Non li dovete mangiare tutti, se no chiamate il 113. Allora, scegliete però quello che incuriosisce di più, vi sembra interessante, qualche cosa che vi fa risuonare dentro un pensiero, una riflessione. Siamo d'accordo su questo perché saranno sempre numerosi i testi proposti, con questa finalità, che scegliate quello che vi sembra essere più opportuno per la vostra situazione. Grazie, ascoltiamo padre Giuseppe.
Per introdurci alla meditazione di stasera, che come avete visto dal foglio di Gesù, nato da donna, oggi guarderemo Gesù dal punto di vista della sua relazione filiale con il mondo umano.
Preghiamo insieme con il Salmo 131, 130 nella numerazione della CEI. È un salmo delle ascensioni, è uno di quei salmi che si pregava andando in pellegrinaggio a Gerusalemme, ed è un salmo che esprime questa piena fiducia, confidenza nel Signore attraverso proprio l'immagine di un bambino che è in braccio a sua madre. Lo leggiamo insieme. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre. Come un bimbo svezzato è l'anima mia. Speri, Israele, nel Signore, ora e sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, ecco, come dicevo, questa sera la prospettiva secondo la quale vogliamo guardare alla figura di Gesù è quella del suo essere figlio di genitori umani, nato da donna, secondo quello che dice San Paolo nella lettera ai Galati. E siccome, come dice Gesù nel Vangelo di Matteo, nessuno conosce il figlio se non il padre, allora la prima cosa da fare in questa preghiera è chiedere a Dio Padre che ci dia la grazia di conoscere il suo figlio nella sua umanità. Sul foglio vi ho indicato come richiesta di grazia per la vostra preghiera iniziale questo brano della lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 13, dove San Paolo chiede, prega, di poter arrivare a quella unità della fede e conoscenza del Figlio di Dio allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Ecco, questa è la grazia che vogliamo chiedere al Padre, di poter conoscere il Figlio nella sua umanità, nel suo essere un uomo perfetto, nel suo essere un uomo che ha condiviso con noi tutto tranne il peccato. E poi, siccome stiamo parlando di Gesù come figlio di genitori umani, quindi di Giuseppe e di Maria, ecco, la richiesta di grazia è anche a loro. Nel colloquio con Giuseppe e Maria nella vostra preghiera, l'invito è di chiedere a loro anche che ci diano la grazia di farci conoscere il figlio così come loro l'hanno conosciuto, l'hanno visto crescere. Ecco, allora, dicevo, la fede della Chiesa ci dice che Gesù è in tutto uomo come noi, quindi ha avuto delle esperienze umane come quelle che abbiamo avuto noi, eccetto che nel peccato. Quindi ci potremmo chiedere, ma cosa poi questo concretamente vuol dire? E se ci crediamo veramente, se questo ha una ricaduta poi nella nostra vita? Quali conseguenze ha questo dato della nostra fede? Una delle primi aspetti che vogliamo considerare stasera è proprio quello della relazione filiale. Gesù è figlio di genitori umani, cioè condivide con tutti noi quell'esperienza che ci costituisce uomini, quell'esperienza senza della quale, l'esperienza di essere figli, nessuno di noi potrebbe stare al mondo. Anche da un punto di vista della nostra relazione con Dio, se ci pensate, noi ci chiamiamo, ci definiamo, ci sentiamo, siamo figli di Dio. E questa è una delle particolarità anche del cristianesimo. Quindi la relazione filiale è qualcosa dalla quale non si può prescindere per essere davvero uomini. E infatti Gesù l'ha condivisa nella sua piena umanità. Ma in questo appunto senza condividere quell'esperienza del peccato, e adesso cercheremo di vedere in che cosa possiamo concretizzare questo fatto, questo aspetto della nostra fede. Ecco, allora sempre sul foglio trovate la pista di riflessione che vi proponiamo. Noi vi proponiamo incontrare il Signore Gesù nella sua umanità con questa domanda: quali sono le esperienze che Gesù ha fatto in quanto figlio di genitori umani che in qualche modo lo hanno segnato, no? Nella sua vita da bambino, da ragazzo, e che poi quindi si possono trovare come tratti della sua personalità poi da uomo adulto? Cioè possiamo riconoscere che Gesù quando faceva determinate cose, quando diceva determinate cose, è perché da bambino, da ragazzo, aveva vissuto un certo tipo di esperienze. Questa è un po' la pista di riflessione che vi proponiamo e appunto negli spunti troverete tre aspetti in particolare che vorrei suggerirvi. Sono tre coppie opposte o anche complementari, secondo le quali appunto cerchiamo di vedere quali possono essere queste esperienze di Gesù da bambino e da ragazzo che poi ritroviamo nella sua vita adulta. Ecco, diceva padre Mario prima che ci sono alcuni brani di riferimento e li trovate in cima, no? Sono i brani principali. Nel mio discorso io poi farò un riferimento ad altri brani, di cui però magari citerò soltanto un versetto o qualche parola. Se però, allora, i brani che vi propongo sono questi tre, presi dai Vangeli dell'infanzia, di Matteo e di Luca, e li trovate in cima al foglio. Troverete altri riferimenti se quelle parole, quel riferimento in qualche modo muove qualcosa dentro di voi, suscita qualcosa, allora nel tempo di silenzio annotatelo, prendete nota e poi nella vostra meditazione personale potete anche leggere tutto il brano o fermarvi solo su quel versetto particolare che io ho citato in riferimento al discorso che adesso farò. Un primo aspetto che vi propongo è quello dell'accoglienza e del rifiuto. Da questo punto di vista ci aiuta un brano del Vangelo di Matteo, capitolo 2, versetti 13-15. È quel brano in cui Giuseppe, avvertito in sogno dall'angelo, prende Maria e il bambino Gesù e fugge in Egitto, perché Erode vuole uccidere il bambino in quanto ha saputo che lui sarà il re di Israele. Allora, in questa esperienza che Gesù vive da bambino, in un tempo in cui è completamente ignaro di quello che succede, è completamente affidato alle cure dei suoi genitori, ma noi sappiamo che quelle esperienze di bambini, dei bambini, anche nostra, per quanto siano immemorabili, non ne abbiamo una memoria cosciente, sono esperienze in cui noi percepiamo quello che succede, ci segnano il clima, diciamo, che viviamo, affettivo, di quelle situazioni, rimane nella nostra memoria affettiva. Allora, per quanto incosciente di quello che sta succedendo, qual è l'esperienza che fa Gesù in questi primi anni? Da una parte fa l'esperienza dell'accoglienza, è accolto da Maria e Giuseppe che hanno detto di sì all'angelo, hanno detto di sì a Dio che vuole generare il suo figlio tramite loro, e quindi è completamente affidato alle loro cure e si sente quindi protetto, si sente accolto, si sente amato. Dall'altra parte però sperimenta anche un mondo circostante che non è così accogliente, che anzi lo minaccia di morte e quindi in qualche modo lo rifiuta. E questa, se volete, è un'esperienza che un po' tutti facciamo. Ci sono alcuni aspetti nei quali siamo accolti, ci sono delle persone che ci amano, che ci proteggono, ci accolgono, ci fanno sentire il loro amore, però ci sono anche delle situazioni invece che ci rifiutano, ci respingono, in cui non ci sentiamo amati. Ora, in un bambino che non ha i filtri razionali, ma vive tutto a livello affettivo, cosa può generare questo? Un bambino che va quindi subito all'essenziale. Laddove non si sente accolto, laddove viene rifiutato, ecco, collega questa esperienza con ciò che lui è. Cioè, non vede quell'aspetto particolare che non va, quella cosa per cui non viene in qualche modo accolto, accettato, ma può sentire che lui, in quanto tale, in quanto è quel bambino, non va bene, non è accettato. Quindi in quell'età, in quei momenti, possono nascere, se volete, un po' dei sensi di colpa, ecco, perché non ci si sente accolti, laddove invece l'amore incondizionato dei genitori fa sperimentare la profonda positività di quello che uno è. Allora, un primo aspetto potrebbe essere questo. In Gesù, questa esperienza dell'accoglienza e della non accoglienza, del rifiuto, non genera né da una parte un credersi, diciamo, di più di quello che è, no? Perché poi c'è anche un eccesso di amore che può non far bene, no? Perché può suscitare egocentrismo. Dall'altra parte però non gli suscita neanche dei sensi di colpa, no? Perché quel rifiuto non viene vissuto come qualcosa che in lui non va, non funziona, c'è comunque questa accoglienza da parte di Giuseppe e Maria. In questo devono essere stati degli ottimi genitori, ma giustamente Dio non sceglie a caso, che hanno saputo accoglierlo, farlo sentire protetto, no? La sua positività. Un altro brano in cui possiamo vedere questi due aspetti di accoglienza e di rifiuto, e che vi ho messo tra quelli che vi propongo su cui meditare, è il brano della presentazione al Tempio. Vangelo di Luca, capitolo 2, versetti 33-35, quando Simeone, il vecchio Simeone, accoglie con gioia il bambino, e poi lo stesso farà Anna, però dice anche a Maria che Gesù è lì come segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri dei cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Ecco, lì in quella situazione, anche lì, no? C'è un'accoglienza, qualcuno che accoglie con gioia, perché riconosce in questo bambino la salvezza, la speranza, la gioia, la possibilità di un futuro migliore, ma dall'altra parte anche la consapevolezza che questo bambino, per quello che lui è, provocherà anche resistenza, odio, un segno di contraddizione. Ecco, lì in quella circostanza Luca ci dice che Giuseppe e Maria non capivano quello che si diceva del loro figlio, però conservavano queste cose nel cuore, in particolare Maria, e le meditava. Allora l'esperienza che Gesù fa con questi genitori è che pur di fronte a una situazione che può generare ansia, perché sentir dire del proprio figlio che sarà segno di contraddizione e che una spada ti trafiggerà l'anima, ecco, io sono un uomo, ma immagino una mamma cosa possa provare di fronte a questa parola, quale ansia può suscitare questo, però in qualche modo Giuseppe e Maria hanno fatto sì che questo non ricadesse su loro figlio, ecco, non l'hanno comunicata a Gesù, quest'ansia che loro vivevano, questa incomprensione di fronte al mistero di questo figlio, chi sarà? E allora ecco che cosa possiamo dire allora di Gesù, se sono queste le esperienze che lui ha vissuto da bambino, da adulto cosa succede? Ma da adulto noi troviamo una persona che da una parte è molto accogliente. Gesù, pensate per esempio alla relazione d'amicizia che aveva con Lazzaro, con Maria, con Marta. Pensate quando accoglie i bambini. C'è quell'episodio, vi ricordate, nel Vangelo di Marco, capitolo 10, versetto 14, «Lasciate che i bambini vengano a me», li prende in braccio. Ecco, si mostra una persona molto accogliente laddove invece i suoi discepoli vorrebbero mandarli via. È una persona che si mostra soprattutto accogliente e premurosa nei confronti delle persone in difficoltà, degli ultimi. Pensate per esempio a tutte le guarigioni, pensate per esempio alla resurrezione del figlio della vedova di Nain. Non è una persona quindi insensibile, anzi, è molto molto accogliente e poi soprattutto nei confronti dei peccatori. Ecco, e su questo ci sono tanti brani su cui vi potete fermare. Dall'altra parte, cosa succede quando poi non viene accolto, quando viene rifiutato? Gesù non si sconvolge più di tanto. Non è che, proprio perché, se volete, come possiamo interpretare questo suo non condividere il peccato, il fatto che non è una persona centrata su di sé, preoccupata di affermare se stessa perché è cosciente della sua positività, della sua origine, anche se ha vissuto esperienze di rifiuto, allora Gesù, quando si trova di fronte a qualcuno che non lo accetta, che non lo rifiuta, che non lo ascolta, non sta lì cercando di imporsi, ma, come dice Luca nel capitolo 4, quando va nella sinagoga di Nazareth, dopo che fa il discorso vogliono addirittura buttarlo dalla rupe, Luca ci dice, ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Semplicemente Gesù rispetta anche chi non lo accoglie. E quando i discepoli vogliono far scendere un fuoco sulla città dei Samaritani perché non hanno accolto Gesù, Gesù li rimprovera duramente e semplicemente va da un'altra parte. O quando affida la missione ai discepoli, gli dice: se in qualche posto non vi accolgono, tranquilli, scuotete la polvere dai vostri sandali e andate da un'altra parte. Ecco, questa esperienza del rifiuto, che spesso può causare un atteggiamento aggressivo o anche magari un ripiegarsi, un ritirarsi, no? Un rinunciare anche, ecco, questo non avviene in Gesù. E io penso che un po' dipende anche dalle esperienze che ha vissuto con Giuseppe e Maria, che hanno saputo accoglierlo, proteggerlo, e Gesù quindi diventa da grande una persona mite, umile di cuore, ma anche una persona forte, decisa, ma non autocentrata. L'altro coppia con cui vi propongo di guardare alla figura di Gesù nella sua esperienza di figlio è quella della libertà e dell'obbedienza. Noi sappiamo che Gesù è stato educato religiosamente, è stato presentato al Tempio, circonciso, andava a Gerusalemme per il pellegrinaggio annuale, quasi sicuramente è andato anche in sinagoga. Questa educazione religiosa che Gesù ha ricevuto però non è stata finalizzata, o comunque in lui non ha avuto l'effetto di normalizzazione. Cioè, questa educazione non ha fatto di Gesù un bravo bambino, un bambino obbediente, un ragazzo rispettoso della legge. Gli ha comunicato un'esperienza religiosa, quindi una relazione con il Padre del Cielo, che poi è suo padre, ma non lo ha inquadrato, diciamo, non gli ha trasmesso anche qui a volte quel senso di colpa, per cui se poi non ti comporti in un certo modo, se non rispetti la legge, se non fai la volontà di Dio, in qualche modo sei punito. E dove lo possiamo vedere? Ma io penso che nell'episodio del ritrovamento di Gesù al Tempio, che è uno degli altri brani che vi propongo, Vangelo di Luca, capitolo 2, versetti 39-52. Ecco, lì Gesù, se ci fate caso, intanto non avvisa i suoi genitori che rimane lì, perché loro partono per 3 giorni e non lo trovano, e non gli dice che rimane al Tempio. E poi, quando si rincontrano e Maria gli dice che lo cercavano angosciati, ecco, in questa circostanza Maria manifesta al figlio quello che il suo comportamento gli ha suscitato, questa ricerca angosciosa, è anche comprensibile. Ma guardate la risposta di Gesù: perché mi cercavate? Gesù è libero nei confronti anche dei genitori, perché quell'esperienza religiosa che lui ha vissuto, che gli è stata comunicata nella sua crescita, nella sua educazione, lo ha posto in una tale relazione con il Padre che lo ha liberato da tutti i possibili condizionamenti, diciamo, che potrebbero fare di lui una persona controllabile, una persona non libera. I suoi stessi genitori in questa circostanza non hanno un appiglio su di lui. Gesù comunque mette le cose in chiaro. Non sapevate che devo essere nelle cose del Padre mio? Questa è la traduzione letterale della risposta di Gesù ai suoi genitori. Questa consapevolezza che Gesù è chiamato ad essere nelle cose del Padre lo rende profondamente libero, anche nei confronti dei genitori, rispetto ai quali sappiamo bene quali possono essere i sensi di colpa che genera una disobbedienza. Però guardate, questa esperienza di Gesù non è un capriccio. Qui Gesù non è un bambino capriccioso, anche perché a 12 anni, a quell'epoca si diventava maggiorenni, cioè questo è il bar mitzvah. Gesù diventa figlio della legge, del comandamento. Da questo momento è lui in prima persona responsabile dell'osservanza della legge, non più i suoi genitori. Quindi lui si prende questa libertà, questa responsabilità. D'altra parte però Luca ci dice che poi, quando torna a Nazareth con i suoi genitori, sta loro sottomesso. Come dobbiamo interpretarlo questo? Allora si è inquadrato, ha capito, lo avranno punito? Beh, il Vangelo non lo dice, però io credo che la risposta che lui ha dato ci fa capire come lui innanzitutto ha messo in chiaro le cose, ha affermato chi lui è al di là anche dei suoi genitori umani. E proprio per questo, proprio perché non si tratta di un capriccio, non si tratta di quel comportamento di ribellione adolescenziale, no? Per cui i genitori dicono una cosa e io devo dire esattamente il contrario. No, la libertà di Gesù è anche quella di capire quando è il momento di rimanere sottomesso, che non vuol dire, come potremmo interpretare noi, che appunto vive un'obbedienza come costrizione, no? Perché poi se non obbedisce a mamma e a papà è cattivo e lo puniscono. No, è libero anche di vivere, di rimanere sotto la loro tutela, sotto la loro protezione, sotto la loro autorità, ecco, sotto la loro autorità come forma di libertà, perché lui innanzitutto l'ha messo in chiaro che cosa è e che cosa deve fare. Però, tornato a Nazareth, in un certo senso vive il comandamento, onora il padre e la madre, sta loro sottomesso, sotto la loro autorità. E allora io penso che questa esperienza che lui ha vissuto anche con i suoi genitori, di un amore che non è punitivo, non lo punisce, gli ha dato la possibilità poi nella sua vita religiosa, nella sua relazione con il padre, di fare quel salto verso quell'amore perfetto del padre, che è libero, gratuito, liberante, non punitivo. E d'altra parte, se ci pensate, Gesù è figlio di Giuseppe, Giuseppe è il padre putativo, come si dice, ma è il padre che gli dà la paternità legale, cioè nella mentalità dell'epoca Giuseppe è il vero padre di Gesù, non biologico, ma la paternità legale era una vera paternità. E Giuseppe è un uomo che quando Maria era incinta, senza che fossero andati a vivere insieme, si interroga su cosa fare e da un punto di vista legale avrebbe potuto ripudiarla e non lo fa. Giuseppe è un uomo che sa coniugare il rispetto della legge con la misericordia. E io credo che questa esperienza di Giuseppe, che così accede a quella giustizia superiore di cui poi parlerà Gesù nel discorso della montagna, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei non entrerete nel regno. Gesù è capace da adulto di vivere il rispetto della legge e la misericordia, così come da bambino è libero ma poi sta sottomesso. E allora appunto da adulto cosa succede? Gesù vive una religiosità, un rapporto col Padre che è liberante, libero, obbedisce ma non è sottomesso, non è costretto a rispettare la volontà del Padre. È un uomo che prova una profonda avversione tutte quelle volte in cui le forme religiose opprimono l'uomo. Pensate per esempio Marco 2,27, quando gli dicono: ma perché i tuoi discepoli non rispettano la legge? E Gesù dice: fanno in giorno di sabato quello che non è permesso. Gesù gli risponde: il sabato è per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Forse questa frase di Gesù viene da quell'esperienza che lui ha vissuto da bambino e da ragazzo. Ma poi Gesù è anche quello che, quando nella sinagoga vede un uomo con la mano inardita e gli altri lo guardano, lo spiano per vedere che cosa fa, e lui sente che gli altri ritengono, cioè capisce che vorrebbero che non lo guarisse per rispettare la legge, Gesù invece lo guarisce e dice Marco, capitolo 3, versetti 1-6, che si indigna. Ecco, prova indignazione di fronte a questo rispetto della legge che opprime l'uomo. L'ultima coppia su cui vi propongo di aspetti su cui vi propongo di soffermarmi è la relazione tra l'amore umano e l'amore divino. Già vi dicevo appunto che l'amore che lui ha ricevuto da Giuseppe e Maria è stato un amore non punitivo, non lo ha liberato, comunque liberante. Allora, da adulto Gesù riesce a vivere questa libertà interiore e a comunicarla anche ai suoi discepoli quando, per esempio, gli dice: attenti che chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Ecco, vuole che anche i suoi discepoli vivano questa forma di libertà. Oppure quando vanno a cercarlo gli dice: ma chi è mia madre e mio padre? Chi fa la volontà di Dio? E poi, al termine della sua vita, Gesù nel Getsemani, quando si trova di fronte a questa situazione, questa limite in cui capisce che il gesto estremo d'amore che può fare è donare la sua vita, chiede al Padre che venga liberato da questa situazione, ma nello stesso tempo, siccome l'amore di Dio è libero, lui non è costretto a dare la sua vita, ma ha capito che quello lo pone nell'amore perfetto del Padre, gli dice: non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Quindi libertà e obbedienza poi si compendiano in questa capacità di vivere l'amore fino in fondo, un amore che va oltre le capacità umane, diventa un amore divino. E allora in questo, vedete, noi vediamo come Gesù, nella sua esperienza di figlio, compie un percorso di vita che lo porta a diventare nella sua persona quel sì che i genitori avevano detto all'angelo, all'annuncio. Loro avevano detto: sì, si compie la tua volontà, e questo figlio che hanno generato, proprio perché viene da quel sì, è un figlio che diventa lui stesso in carne e ossa, alla fine della sua vita, questo sì totale al Padre. L'ultimissimo aspetto che vi sottolineo è quando è come la relazione filiale di Gesù rispetto a Giuseppe e Maria, che lo hanno generato come figlio, alla fine della sua vita in qualche modo viene invertita, o se volete viene restituita, nel senso che è Gesù che in quanto figlio genera la madre. Lo vediamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 19, versetti 26-27, quando presenta la madre al discepolo e gli dice: madre, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Allora lì ci rendiamo conto di come Gesù, che è prima di Maria e di Giuseppe, vive un'esperienza filiale, è loro figlio, ma in qualche modo è anche colui che genera i suoi genitori in quanto genitori di quel figlio. In questo gesto Gesù, e in questa, con la sua vita, Gesù onora il padre e la madre in questo senso, cioè che fa di loro i suoi genitori. Lui è un vero figlio, figlio perfetto, e loro diventano in questo modo i genitori umani, ma in qualche modo perfetti, del figlio. Ecco, questi sono alcuni aspetti. Poi adesso, siccome per dare spazio al silenzio, mi fermo qui. Trovate sul foglio ancora alcune delle quelle convinzioni fondamentali su cui poi magari possiamo parlare. E adesso quindi, ecco, come modalità di preghiera il suggerimento è quello di usare l'immaginazione, la fantasia, perché tante delle cose di Gesù bambino ragazzo non sono descritte, no? Quindi possiamo però nello Spirito Santo immaginare, chiedere luce per poter conoscere anche Gesù in questi aspetti più intimi, più nascosti, per in qualche modo vedere anche nel suo essere figlio il nostro essere figli, come dicevo all'inizio, perché alla fine noi ci diciamo e siamo figli di Dio.